Buona giornata a tutti.
Incredibile.
Ecco, bravissimo. No, in effetti vedi, quando io vedo una roba del genere prendo paura. Anche come figura. Questa trasmissione Magia Stregoneria, io sono Claudio Simeoni con Franco qui in regia, con Francesco, con
Salve.
Giampaolo che ho potuto trovare.
Che costa tanto che ti rompi sempre i coglioni questa roba e mettiti in testa sta cazzo e cuffia.
Quanto
costa tanto?
È il medise testa da caso.
E allora con i cuffie.
Va bene. Però mi dà così tanto fastidio,
Per sentire qua. Se fissa, te sbassi. Sotto è ansia. E se no, vedi la cuffia anche a voi quando mi
telefono. Eccola qua.
Trovata.
Oh.
Dopo
30 anni, la trasmissione di oggi, che io alle cuffie mi danno un fastidio terribile, però... Sì, in effetti sono vecchio. La trasmissione di oggi sarà un bellissimo special sulla Teresa di Calcutta, visto che è il suo anniversario. Non parliamo male, no, vero? No. Noi dei poveri dell'India non parliamo male. Della gente che dà salto al cielo non parliamo male. La trasmissione... Te senti? Sei a posto? Non sente le cuffie.
Come non sente?
Cavoli,
veramente non ti senti?
Non sì. Ti senti? Scusate un attimo, c'è qualche prova problema sentire. Tecnico qui in radio. Prova a parlare.
Prova 1, 2, 3, prova.
Prova?
Non senti?
Non senti e non sento neanche io, veramente. Cioè, almeno non riesco a capire perché, ma neanche io sento dalle cuffie.
Siamo senza cuffie, siamo però... abituati, dai.
Da buon, tasi.
Vediamo
prova, sì, prova, si sente così.
No, sì, adesso sento, sì.
Sì, adesso si sente.
Poi mi dice che tocco la radio.
No, se vuoi vedere delle cuffie.
Va bene, dai. Ok.
Non vai a toccare a Maria Teresa.
Noi ricordiamo sempre che non rispondiamo al telefono finché non abbiamo finito la nostra presentazione, per cui niente telefonate, per favore. Ok, niente telefonate finché non abbiamo finito la nostra presentazione. La nostra presentazione oggi è abbastanza lunghetta, perché non solo nella trasmissione di oggi parleremo di un altro elemento del crogiolo del male, ma faremo anche una specie di special della Teresa di Calcutta, cioè la macellaia dell'India. Oggi ricorre un po' il suo anniversario e tutta quanta la propaganda ufficiale tenderà a esaltare la sua caritatevolezza e il suo modo di essere nei confronti dei poveri, dove i poveri sono bestiame da distruggere, bestiame da annientare. Naturalmente noi questa visione non la accettiamo. Per noi la gente ha il diritto di esistere, di risolvere le proprie contraddizioni. Quello che non riusciamo a comprendere, proprio perché siamo pagani, proprio perché la via stregoneria è la nostra via, non riusciamo a comprendere come per tante persone la rappresentazione sia così importante e non riescono a cogliere cosa esiste sotto la rappresentazione, cosa esiste sotto l'ufficialità. Nella trasmissione di oggi parleremo di un elemento del crogiolo del male. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi do anche il numero di telefonino dell'istituto, che è 0338 391027. Ripeto, 0338 391027. Prima di cominciare la trasmissione, prima di cominciare il crogiolo dello stregone, una informazione. Purtroppo questo martedì non ho potuto partecipare alle riunioni di Franco. Niente, vabbè, mi dispiace, ci sarò sicuramente martedì del prossimo mese, visto che vuol farlo ogni mese e cercherò di esserci. Per cui se qualcuno vuole partecipare sa che mi trova là, insomma. Poi vi ricordo la libreria Sottomondo, una libreria che vuole essere un centro di aggregazione per tutti gli anarcoidi sopravvissuti, gli iconoclasti, gli scoppiati, gli autoemarginati, gli investigatori, i ricercatori, i pagani e tutti quelli che ricercano qualcosa di diverso nella vita, qualcosa di diverso con cui affrontare la vita. La libreria è la libreria Sottomondo, è in via Tolpada 11 a Treviso. E proprio nella libreria Sottomondo di via Tolpada 11 a Treviso stiamo mettendo a punto una serie di presentazioni. Vediamo un attimo, ho perso il foglio. Una serie di presentazioni proprio attraverso la definizione dei libri di stregoneria, di paganesimo che abbiamo scritto. Andiamo a delineare quello che è i percorsi di stregoneria, i concetti della stregoneria e del paganesimo e niente, li faremo in occasione di festività o di ricorrenze pagane o della stregoneria. Per esempio abbiamo scelto di farlo il giorno di Halloween, il 31 ottobre 1998, sabato alle ore 17, in libreria, in via Tolpada 11, presso la libreria Sottomondo. La seconda la faremo nel periodo dei Saturnali, dovremo decidere il giorno, presso il Solo Invitto, durante la festa di Oppi, e la terza la faremo nei Lupercali, in febbraio, a metà febbraio, e le feste della purificazione della religione romana e altre religioni celtiche, cioè tutte le varie tradizioni che ci sono in quel periodo. Nella prima presentazione che faremo il 31 ottobre parleremo degli effetti di premorte, cioè sapete le sensazioni di premorte, le visioni che si hanno nelle persone che sono in coma, vengono rianimate e tornano alla vita. Bene, siccome abbiamo un libro su questo, faremo un'analisi di quelle sensazioni e qual è la visione del paganesimo e della stregoneria rispetto a queste. Vi ricordo che c'è un libro scritto apposta su questo tipo di sensazioni, su questo tipo di effetti, proprio partendo da una conferenza che è stata tenuta a San Marino un paio d'anni fa. E presenteremo anche ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Praticamente presenteremo due lavori del paganesimo e della stregoneria che ci identificano due concetti fondamentali, cioè come l'uomo si pone davanti alla morte attraverso le sensazioni dei risvegliati dal coma, insomma, che è un classico, e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, che in tutti i paganesimi ci sono delle vie alla stregoneria, ci sono dei percorsi di trasformazione che portano ad affrontare proprio gli effetti di premorte. Invece nel periodo dei Saturnali presenteremo il libro dell'Anticristo e Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Nel periodo dei Lupercali presenteremo il Sentiero d'Oro e la teoria della filosofia aperta, anche se il libro non viene venduto, la teoria la esponiamo insieme al Sentiero d'Oro. Dopodiché, in date da destinarsi, presenteremo il Crogiolo dello Stregone, che ormai è terminato, e Giuda Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Sempre data da destinarsi perché il lavoro non è ancora ultimato, anche se sto lavorando moltissimo per riuscire a portarlo avanti. Detto questo, ogni primo martedì di ogni mese c'è l'incontro con Franco e vedremo di riuscire ad esserci nei limiti del possibile. Il crogiolo dello stregone è un riconoscimento di ciò che siamo in questo momento, cioè il fatto che noi siamo educati dal cristianesimo ad essere in ginocchio, ad essere sottomessi. Il crogiolo dello stregone è l'arte, la magia attraverso la quale sottrarci dalla posizione in ginocchio. Sottrarsi dalla posizione in ginocchio non è fatto attraverso un bel ragionamento, non è fatto attraverso un bel discorso, non è fatto attraverso l'individuazione di cose. Sottrarsi dalla posizione in ginocchio è un atto di magia, è un atto di stregoneria, è un atto di determinazione soggettiva, è un atto di volontà prolungato nello spazio e nel tempo. E questo, per fare questo atto abbiamo individuato in questo momento gli elementi del crogiolo dello stregone, che vengono scritti in maniera generica, generale, proprio perché ogni individuo deve dare la propria interpretazione e adattarli nel corso della propria vita, nell'affrontare le condizioni della propria esistenza. Dopodiché abbiamo scritto il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, perché una volta che la persona si sottrae dalla posizione in ginocchio, costruisce delle relazioni col mondo che la circonda e riconosce nel mondo che la circonda la sua stessa volontà, le sue stesse determinazioni, la sua stessa e nelle tensioni anche la direzione e la volontà, per cui la persona costruisce delle relazioni con uguali a se stessa. Uguali a se stessa significa riconoscere negli altri degli dèi, e si riconosce negli altri degli dèi solo nella misura in cui si sviluppa il Dio che cresce dentro di noi. Dopodiché abbiamo detto c'è la, la terza parte del crogiolo del, dello stregone, che è il crogiolo del male, cioè come l'arte della magia nera attraverso il quale i cristiani mettono in ginocchio gli esseri umani. Ebbene, proprio del crogiolo del male, oggi parliamo di palpare il mondo nel crogiolo del male. Dopodiché praticamente il discorso verrà continuato con la Teresa di Calcutta, di cui Francesco vi farà, vi parlerà Francesco di tutto quello che lui ha letto e tutto quello che noi sappiamo, insomma.
Sì, beh, ricordo che poi alla fine delle... chi vorrà intervenire e chiedere qualcosa può sempre chiamare lo 049 700 700.
Ritengo sempre in diritto di buttare giù tutte le telefonate che ritengo di buttare giù. Sì, le telefonate, perché questa è una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, non è la trasmissione di Wojtyla. Se voi andate da Wojtyla potete dirgli tutte le cazzate che volete, siete padronissimi a farlo, si arrangerà Wojtyla. Mentre invece se telefonate a me e parlate con me, io mi ritengo in diritto di buttare giù tutte le telefonate che e di trattare tutti i radioascoltatori nel modo con cui io ritengo che vadino trattati. Per cui se telefonate qui, sapete che qui trovate uno che decide in maniera soggettiva. Perché ricordatevi sempre che la visione pagana della vita è sempre una visione soggettiva. Ogni persona davanti allo stesso fenomeno ha delle esternazioni soggettive, cioè ha delle rappresentazioni soggettive, ha dei modi di essere soggettivi. E proprio partendo da quella soggettività, quella persona può costruire il futuro. Se non si parte dalla propria soggettività, non si costruisce niente. Se si parte da un'oggettività imposta, si impone una verità, per cui si distrugge ogni cammino di eternità. Se è chiaro questo, dopo regolatevi voi. Ok. Dal crogiolo del male, palpare il mondo nel crogiolo del male. Palpare il mondo nel crogiolo del male ha vari significati. Accenneremo prevalentemente ad un solo aspetto, un appunto per un significato. Quando un individuo palpa il mondo palpa l'individuo. Come l'individuo modifica il mondo, così il mondo modifica l'individuo. L'attività di un individuo volta alla modificazione delle relazioni sociali ha come ritorno il contenuto delle relazioni che vuole modificare. Se le relazioni che gli vuole imporre sono relazioni di vita in contrapposizione a relazioni costruite attraverso pulsioni di morte, quanto gli ritorna è pulsione di morte, e questo vedremo meglio con la Teresa di Calcutta dopo. Il suo potere dovrebbe essere sufficientemente forte per riaccelerare quanto gli viene incontro, trasformarlo, costruire delle strutture e delle relazioni affinché la pulsione di morte che gli si ritorce contro nell'esercizio della sua attività non sia tale da danneggiare lo sviluppo del suo percorso o da deviarne la direzione. Purtroppo palpare il mondo attraverso l'impegno nelle relazioni sociali ha come ritorno l'adesione dell'individuo alle relazioni sociali stesse. E questo è il caso dei cosiddetti rivoluzionari, quelli che vogliono cambiare violentemente e radicalmente il sistema sociale in cui vivono e che alla fine della loro vita diventano i migliori artefici di quel sistema coercitivo stesso e della fissità delle relazioni che impone. È il caso del mangiapreti che si converte in punto di morte. L'individuo palpa il mondo e tenta di modificare le relazioni. Mentre l'individuo palpa il mondo palpa l'individuo e ne modifica direzione e qualità della sua energia vitale. L'individuo viene sconfitto nel palpare il mondo attraverso le relazioni sociali, quando diventa agente promotore di quelle relazioni stesse. Quando, anziché riconoscere la propria sconfitta, afferma che quanto lui sognava era solo utopia e che la realtà è quanto esiste, e per riaffermare quanto esiste diventa agente guardiano della realtà stessa, dimenticando che quella che lui chiamava utopia dalla quale attingeva la forza per costruire il suo futuro. Dimenticando quella che lui chiamava utopia dalla quale attingeva la forza per costruire il suo futuro. Così nella manipolazione della materia, la materia trasforma l'individuo, ma l'individuo non vive di sola manipolazione della materia, non vive del solo sviluppo del potere di essere attraverso la manipolazione della materia. Ci sono forze che gli dicono che sporcarsi le mani per manipolare la materia è sporco, e le strutture sociali attribuiscono un scarso valore economico a quegli individui che vivono manipolando la materia. Chi te lo fa fare di sporcarti le mani? Quando questo sentimento prevale sull'individuo, il palpare il mondo è stato sconfitto e l'individuo cercherà chi per esso manipolerà la materia e tenterà di vendere e commerciare quella manipolazione che farà propria attraverso dei meccanismi sociali di cui esso sarà il difensore e artefice di nuovi adattamenti funzionali per impedire a chi manipola la materia di costruire il proprio potere di essere. La manipolazione della materia è anche manipolazione delle tensioni, manipolazioni della vita, eccetera, intesa come lavoro dovrà essere soltanto fatica, una fatica che non rende economicamente e socialmente, ma che distrugge chi la pratica in funzione di chi di quella fatica ne fa commercio per sviluppare il proprio potere di avere. Quando si combattono lotte sociali per la giustizia, si combattono lasciando qualche cosa di se stessi sul terreno, si combattono rinunciando a qualche altra cosa, si combattono sacrificando qualche cosa che avremmo potuto usare per costruirci. Il bambino, costretto ad una battaglia con genitori violenti o con genitori cattolici, che non rispettano il suo diritto a determinare l'esistenza, vince quella battaglia perché egli cresce e i genitori invecchiano. Ma la sua vita rimane menomata. Quella battaglia può aver esaurito le sue forze qualora non sia riuscito a superare i mutamenti e lo spazio in cui agire, coinvolgendo altri settori sociali nella sua lotta, estendendo il diritto alla giustizia, chiamandolo il diritto sociale. Combattere, lottare, non è privo di sacrificio. Chi lotta per un obiettivo paga il raggiungimento con se stesso. Quel raggiungimento ha valore, è importante, soltanto se incontra l'apprezzamento degli stregoni. Se cioè serve per gradino sul quale arrampicare il divenire degli esseri umani. Palpare il mondo è in definitiva il vivere degli esseri umani e la loro attività nelle contraddizioni fra gli esseri umani e loro stessi, fra loro stessi e l'essere natura, fra loro stessi e la costruzione dei loro cammini di libertà. Il crogiolo del male deve storpiare ogni cosa. L'essere umano tenta di costruire in quanto ogni costruzione annienta il crogiolo del male. Così la lotta per la giustizia deve essere stuprata. Tu non lotti contro la giustizia, ma perché vuoi prendere il suo posto, il posto dell'aguzzino, afferma il tiranno. Il crogiolo del male concepisce l'esistenza del divenire e della costruzione di sé come nemico orrido da distruggere. Non concepisce nessun respiro di libertà se non come il demonio, il fare di Satana, contro il quale egli si atteggia giustiziere, ma è solo forma con la quale annebbiare gli occhi degli esseri umani, truffa da spacciare. Palpare il mondo viene combattuto dal crogiolo del male come fosse l'unica cosa che esiste alla quale egli può opporsi, in due modi, rendendo antieconomico e antisociale il palpare il mondo e facendo sì che l'oggetto della palpazione danneggi l'individuo. Io so fare delle belle statue, so trarre la vita dalla creta, con me il legno soddisfa i bisogni degli esseri umani. Il crogiolo del male agisce subito dopo, le belle statue tu non le mangi, e io ti impedisco di conoscere le persone che potrebbero essere interessate a tanta bellezza. Io ti sottraggo le statue, non vedi, stai morendo di fame, dammi le tue statue, o i tuoi dipinti, diceva l'oste a Ligabue, dammi i tuoi quadri in cambio di un piatto di minestra. Quale vita sai trarre dalla creta? La puoi mangiare o ci puoi far studiare i tuoi figli? Non vedi che non ti serve a nulla? Dammi quanto fai e io ti farò sopravvivere. Il crogiolo del male stupra gli individui. Una volta che li ha stuprati, li spinge ad appropriarsi di quanto è utile per allevare il proprio diritto allo stupro della vita. Quanto è furbo chi vive nel crogiolo del male. Quanto è esposto chi cerca la giustizia per giustizia, chi palpa il mondo per costruire il suo potere di essere. Egli è un puro, non ha malizia, e nel non aver malizia e nell'essere un puro distrugge gli altri esseri umani permettendo ai detentori del potere di avere di distruggere i loro cammini di libertà. Permette ai detentori del potere di avere di organizzarsi aspettando che chi costruisce il proprio potere di essere sia debole e indifeso per annientarlo. Quanto squallore. Così ogni potere di avere distrugge ogni cammino di giustizia. La giustizia non è una cosa che si conquista, è una cosa che si costruisce all'interno del fare degli esseri umani e una volta conquistata e costruita deve essere trasmessa come un valore che ci travolge. Leggiamo dal giornale Il Gazzettino del 16 giugno 1998 un articolo a firma di A. Bandini dal titolo «Si converte norma degli angeli». Diventa cattolica la donna simbolo del diritto di aborto, Norma McCorvey, che con il pseudonimo di Jane Roe fu protagonista di una lunga battaglia giudiziaria culminata con la legalizzazione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti dell'interruzione volontaria di gravidanza, ha deciso di convertirsi. È stata Norma stessa ad annunciare la sua scelta nella chiesa della Trinità di Waco, città del Texas, famosa per il rogo in cui perirono i fanatici della setta davidica dopo un lungo assedio della Polizia Federale. Il cammino della conversione, cominciato nel 95, culminerà fra qualche mese a Roma quando la donna riceverà il sacramento della cresima. Norma McCorvey è nata cattolica e venne battezzata da bambina. Si è avvicinata alla fede, ha spiegato, dopo aver visto la presenza costante, devota e pacifica degli antiabortisti cattolici davanti alle cliniche abortiste, le cosiddette fabbriche degli angeli. Norma, o Miss Norma, come si fa a chiamare adesso, ha 49 anni. E da che è nata, dal connubio fallito di una cameriera e di un soldato, ne ha viste proprio di tutti i colori. Protagonista involontaria delle grandi battaglie morali e sociali dell'America di questo secolo, è stata una bambina maltrattata, un'adolescente stuprata, una sposa bambina, una ragazza madre, si è prostituita, ha bevuto fino a perdere i sensi, ha usato e venduto droga. Per 20 anni, lesbica dichiarata. La battaglia legale che la rese famosa risale al 1970. 3 anni dopo, raggiunta la Corte Suprema, si trasformò in una causa celebre che il 22 gennaio 1973 servì a legalizzare l'aborto negli Stati Uniti. Per anni, dopo la sentenza, Jean Roe aveva vissuto sotto pseudonimo, tenendo nascosto il suo ruolo perfino a Connie Gonzalez, la donna con cui aveva una relazione. Nel 1989, tuttavia, Norma aveva scelto di uscire allo scoperto, mettendo la sua vera identità di donna e di lesbica a servizio dei movimenti per l'aborto. Aveva fatto comizi e rischiato la vita fino a 3 anni fa, quando ha abbracciato le convinzioni dei suoi ex arcinemici del diritto alla vita. Adesso non teme più per la sua vita. Mentre l'essere umano palpa il mondo per chiedere giustizia e per modificare le direzioni di sviluppo, il mondo palpa l'essere umano. Così Don Quixote è solo nel suo assalto al mulino a vento. Le sue battaglie sono fuoco che lo divora, ma c'è solo il fuoco. Il mondo non gli cammina a fianco, non lo sorregge, nelle lunghe notti di silenzio. Il mondo plasma Don Quixote che può alla fine contare solo su se stesso. Quando la cavalcata non è una dilatazione nell'infinito, diventa poco a poco una giustificazione dell'esistenza. Quando diventa una giustificazione dell'esistenza, l'individuo si sta difendendo dalla pulsione di morte che prende possesso del suo fare. Così, da carcerato che tenta di forzare il filo spinato del campo di sterminio in cui è rinchiuso, si trasforma in gendarme a difesa dello stesso contro i tentativi degli altri reclusi di evadere. La determinazione di se stessi nella richiesta di giustizia è una sconfitta quando la richiesta di giustizia non è un momento di sviluppo del proprio essere, ma è giustificazione e fine della propria esistenza. Così la pulsione di morte si può appropriare dell'individuo. Ecco il mangiapreti, il ribelle. Lo abbiamo qui in ginocchio sottomesso, così farà fine Norma. Volevi combatterci e ora hai capito che siamo noi i tuoi padroni, eh? Ti inchini sottomettendoti. Ecco, noi ti diamo il guinzaglio dell'obbedienza. Abbaia, azzanna e sgozza quei cattivi che non vogliono che noi regniamo su di loro. Cos'era il sesso per questa donna? Maltrattamento, stupro, parti precoci, esattamente come piace ai cristiani. Era una bestia per partorire. Come bestia che partorisce miseria, lei si è ribellata, ha tentato di imporre le proprie determinazioni e in quel tentativo lei è stata sconfitta. I cattolici l'hanno stuprata e quando lei si è ribellata, loro gli hanno spiegato che era giusto che i cattolici la stuprassero, in quanto lei non era una persona ma oggetto nelle mani del loro Dio padrone. Tentava di determinare se stessa e gli altri esseri umani. Non compresero che quello era l'unico punto importante per poter continuare a palpare il mondo. Ogni Don Quixote che non è in grado di risalire su un ronzinante è una grave sconfitta per il sistema sociale in cui questo accade. Il sistema sociale, anziché ampliarsi, tende a rattrappirsi su se stesso. Ogni Don Quixote è prezioso, ma viene distrutto attraverso i Don Quixote neri, quelli che costruiscono l'illusione e l'apparenza dietro la quale nascondere il divenire umano. Seguitemi e costruiremo la libertà, dichiarano alcuni. Seguire e libertà sono antitetici. Quando si chiede loro che cos'è libertà, il respiro si fa affannoso. Ti guardano come se tu fossi un marziano. Come? Non sai che cos'è la libertà? Tu devi ben sapere che cos'è la libertà. Certo, io so che cos'è. So cos'è per me, nel mio sistema di pensiero, nel mio modo di guardare la vita. Ma tu spiegami il tuo e spiegami quali ostacoli intendi rimuovere per la sua realizzazione. Ed ecco i Don Quixote neri, coloro che giocano con l'apparenza, che rivelano come loro intendono libertà, come il loro diritto a trattare chiunque come schiavi e di farne commercio, libertà come diritto a costruire campi di sterminio o pratiche di sottomissione nei confronti di chi non si può difendere. I Don Chisciotte neri giocano sull'apparenza, sull'imbroglio del fraintendimento, del non significato, dell'illusione. Solo Dio è buono, dice il pazzo di Nazareth. E così ognuno intende per buono quanto vuole intendere, immagina quanto vuole immaginare, e così diciamo con Tiziano. Di ciò che va oltre beffarda sovrana, deride anche l'ultimo sforzo la morte, che vela nel dubbio la visione arcana, perché non si sa quale sia la sorte. Di chi solo è sazio abbandona la corte, di chi senza scampo la vita allontana, quando nel cuore un sussurro di morte riduce il banchetto ad opera vana. Ridammi il pianeta, la luce del sole, non era donato quel pranzo regale, il mondo ho riempito di inutili parole. La morte ha deriso lo sforzo fatale, perché ora sa che sono solo parole, l'idea che tutto è finzione del male. La finzione prevale sul significato. Ciò non è fine a se stessa. Quando un Don Chisciotte si presenta in scena, ecco subito il coro di chi lo accusa di essere un imbroglione, come quelli che lo hanno preceduto. Da chi sono espresse quelle accuse? Da coloro che avevano precedentemente appoggiato l'imbroglione nella sua attività di ingannatore, da coloro che si erano rifiutati di palpare il mondo diventando essi stessi imbroglioni. Così il crogiolo del male costruisce attraverso la distruzione i suoi guardiani affinché il male continui a distruggere il divenire degli esseri umani. Impedire all'essere umano di palpare il mondo traendone piacere emotivo di sviluppo della propria esistenza è uno dei compiti fondamentali del crogiolo del male, e la Teresa di Calcutta in questo è la maestra. Eppure quando si giunge a provare orgoglio per quanto si riesce a fare da soli, con le proprie forze, significa che nel farlo si è generata una modificazione di se stessi, nel senso della dilatazione del proprio fare nel mondo in cui si vive, si è alimentato il proprio potere di essere. Il crogiolo del male ha elaborato tutto un complesso di elementi attraverso i quali diventa controproducente affrontare la vita all'interno del potere di avere se si è dei costruttori, mentre diventa producente se si agisce appropriandosi del lavoro di altre mani. Le gerarchie cattoliche hanno teso fin dall'inizio della loro esistenza ad appropriarsi di quanto le mani costruivano e rendevano il lavoro insicuro, nocivo, faticoso, proprio per impedire ai produttori di sviluppare la loro magia nel fare. Stuprare le mani era ed è un imperativo cattolico che fu aggirato dagli alchimisti, che scoprirono come manipolando la materia si riesce a manipolare se stessi. Grazie ai vari Don Chisciotte, il lavoro come momento di distruzione umana si è un po' attenuato, ma il crogiolo del male è pronto a ritrasformare il lavoro come momento di distruzione, impedire agli esseri umani di provare piacere nell'essere dei costruttori. È arte che viene messa in atto fin nei bambini, in modo da insegnare loro che è più conveniente vivere sottraendo il lavoro ad altre mani che non agendo con le proprie. Riconquistare il diritto a palpare il mondo significa riconquistare il diritto a fondere le correnti vegetative del nostro corpo con le correnti vegetative che dal mondo si muovono verso di noi. Significa diventare parte del mondo, riprendendo il nostro posto nell'oggettività che il crogiolo del male ci attrae attraverso la sua violenza, come espressione della pulsione di morte che esprime. E questo è il palpare il mondo nel crogiolo del male, come il crogiolo del male distrugge la voglia degli esseri umani di palpare il mondo. E vi ricordo una cosa per inciso, dopo questo, dopodiché lascerò la parola a Francesco, che vi parlerà della Teresa di Calcutta, che è l'espressione più significativa come persona della pulsione di morte. Voglio dirvi qualcosa: noi come pagani sappiamo benissimo che attaccare il cristianesimo è solo una battaglia contingente, cioè il cristianesimo non è un'ideologia, un modo di essere, un modo di proporre che sia assoluto, che sia formato in se stesso, ma è una rappresentazione pratica della pulsione di morte, cioè dell'assoggettamento degli individui. È come applicare praticamente l'assoggettamento degli individui. Però siccome in questo momento è questa la battaglia da fare, questa battaglia facciamo. Però tutti i pagani devono sapere, e sicuramente sanno, che è la pulsione di morte il vero nemico, non tanto il cristianesimo. Il cristianesimo è rappresentazione. E adesso lascio la voce a Francesco.
Sì, allora, io appunto parto parlando di Madre Teresa di Calcutta. Diciamo che il caso non esiste, ha voluto che proprio ne parliamo, non lo sapevamo neanche noi che oggi era l'anniversario della morte. Benissimo, siccome hanno cominciato a gonfiare i mass media tutta una campagna a favore di Madre Teresa di Calcutta, di elogiarlo, sarà bene cominciare ad andare a sgonfiare questa menzogna, questa montatura, anche perché Madre Teresa di Calcutta ha sempre utilizzato molto molto bene tutti quanti gli strumenti che potevano esserci per poter farsi la pubblicità e tutti quanti i mass media. E io avevo ricordato tempo addietro che esisteva un libro in inglese dedicato a Madre Teresa di Calcutta. Per fortuna i nostri amici della libreria Sottomondo di Treviso sono riusciti a recuperare un'edizione in italiano di questo libro. Questo libro è di difficile reperimento. Loro hanno fatto uno sforzo enorme e ne hanno recuperato un po' di copie che tengono in libreria. Perché da quanto si è saputo per vie ufficiose, il libro era uscito in prossimità della morte di Madre Teresa di Calcutta e la casa editrice l'ha ritirato dal mercato. Questo non si sa perché l'abbia fatto, se l'abbia fatto su pressioni, su volontà, se ha sentito che l'aria non era la più positiva. Comunque questo libro è di difficile reperimento. Per chi vuole lo può sempre recuperare appunto alla libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso. Allora,
diamo il titolo del libro, Francesco.
Il libro si chiama Christopher Hitchens, La posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa di Calcutta. E le edizioni sono Minimum Fax. Ecco, è un libro che... L'ideale
costa,
sarebbe...
costa 15.000 lire il libro, non costa chissà che cifra.
L'ideale sarebbe leggerlo tutto, però sarebbe troppo lungo, insomma. Fate uno sforzo, visto che per fortuna è in italiano, di andarlo a leggere, anche perché serve chiaramente a demistificare, a dire veramente la verità di chi era Madre Teresa di Calcutta. Allora, per farne una guida di lettura, o ne parlarne un po', cominciamo a spendere due parole. Perché Madre Teresa di Calcutta aiutava i poveri? Non certo aiutava i poveri perché sentissero che c'era un bisogno che gli veniva dalla sua cultura, dalla sua informazione, dalla sua natura di aiutarli, ma perché aiutando i poveri gli permetteva assolutamente di entrare in contatto con Dio, perché Dio diceva, se voi mi amate, aiutate i poveri perché troverete i poveri in me. Perciò i poveri erano uno strumento che gli permetteva di raggiungere Dio, di arrivare alla santità. A lei non interessava che non ci fossero più poveri, più gente che soffrisse, ma le interessava che ci fosse gente che soffrisse, perché aiutando questa gente, perché Dio gliel'aveva detto, lei poteva arrivare a essere vicina a Dio e poteva farsi ben volere da Dio e alla fine poteva arrivare alla santità, a diventare una santa. Di conseguenza era soltanto strumentale questo. E lo faceva non perché lei vedeva in questo delle persone che andavano non aiutate, a cui bisognava stare vicino, ma perché Dio lo diceva ed era un mezzo appunto per arrivare alla santità. Se poi queste continuassero a soffrire, anzi era meglio, che più soffrivano meglio era, perché questa sofferenza li faceva rendere simili a Cristo, di conseguenza era già una forma di violenza. Allora cominciamo a vedere qual è il suo comportamento. Nell'introduzione, ecco, una cosa che nel libro italiano manca, che io ho lì anche l'edizione inglese, sono le foto che vanno a commentare questo percorso tragico e mostruoso di Madre Teresa di Calcutta. E c'è appunto una scena che è stata filmata, tra l'altro l'ha anche riconosciuta Madre Teresa di Calcutta, in cui dice, il dialogo, il povero sta per morire e siccome muore da malato, soffre orribilmente, rantola e si contorce, il tutto è filmato dalla cinepresa. Madre Teresa, in piedi di fronte a lui, gli tiene la mano e volge lo sguardo dritto in camera, per venire fuori meglio, dice prima descrive la malattia di quel povero, un cancro allo stato terminale, poi gli dice al povero, stai soffrendo come Cristo sulla croce, sicuramente è Gesù che ti sta baciando. E il povero risponde, allora, per favore, digli di smettere di baciarmi. Questo appunto è già uno dei comportamenti che dice chiaramente qual era il suo rapporto e come era indirizzato appunto verso la sofferenza. Logicamente cosa succede? Che il concetto di questo tipo di sofferenza diventa determinante, perché diventa anche violenza. Di conseguenza non è una violenza diretta, è una violenza manifestata. Di conseguenza non è una violenza che noi possiamo vedere palese. Tutto quanto appunto viene fatto con un'apparenza di dolcezza, di bontà, ma alla fine c'è chiaramente la volontà di fare soffrire, di lasciare soffrire, proprio perché questo qua lo rende simile a Cristo, di conseguenza la sofferenza lo porta a migliorare, a essere simile a Cristo. Questa posizione non è solo di accoglita Madre Teresa di Calcutta, ma lo stesso Padre Pio, che è citato sempre in questa introduzione, dice che se uno soffre è sempre Gesù che lo aiuta, e testuale dice Gesù ti volti e ti rivolti quanto gli pare e piace. E poi aggiunge, se le piaghe non basteranno, allora vorrà dire che faremo piaghe su piaghe. Cioè non cercare l'aiuto per qualcuno, non cercare di aiutarlo, ma lasciarlo soffrire, più soffre, più lo rende simile a Dio. E allora appunto sempre per questo motivo, cioè proprio la povertà è uno strumento che serve al santo per poter assistere i poveri, poter assistere il malato e diventare sempre utile per la sua santità, cioè il povero è sempre uno strumento. E anche il discorso di dire io sono povero, voi dovete farmi la carità, cosa fa questi santi? Dice, chiedi soldi per sanare la povertà a chi genera la povertà. Cioè praticamente non rimuove le cause. Le persone che vanno a sfruttare il terzo mondo con le industrie, con le chimiche, con le lavorazioni. Lei non combatte queste persone, non dà la possibilità a queste persone di dire mi ribello. No, loro devono sottostare e i soldi gli verranno dati da sempre da chi crea la povertà e da chi gestisce la povertà e da chi utilizza la povertà. Anche la povertà fa comodo. E poi vedremo appunto anche come si comporta per mantenere la povertà Madre Teresa di Calcutta in India. Logicamente per avere soldi bisogna creare una struttura di pubblicità, di farsi conoscere, di farsi sapere, di far sapere che si è bravi. E d'altronde cosa succede? Qualsiasi cosa è utile pur di avere soldi. Nel libro c'è una foto in cui Madre Teresa di Calcutta riceve $10,000 da uno dei tanti telepredicatori americani. Benissimo, questo qui fa parte di una setta cristiana, logicamente, è uno che ha affermato che per quanto conoscenza lui supera addirittura, come dice, che ha affermato questo John Roger, che è capo di questa setta cristiana, dice che ha una coscienza spirituale superiore a quella di Gesù Cristo. Beh, noi sappiamo che Gesù Cristo come coscienza spirituale non aveva assolutamente niente. Se lui l'aveva superiore vuol dire che veramente era un buco nero.
Beh, superiore a zero è zero.
Cioè, okay. Andiamo in negativo. Ecco, questo qui offre $10,000 a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta non ha nessun problema a farsi fotografare assieme. Siccome la foto non viene tanto bene, decidono di piazzare dietro dei finti sofferenti, dei finti malati, dei finti poveri di Calcutta, al fine di aumentarsi le pubblicità. E lei non si crea nessun problema di andare da queste persone ed avere i soldi. La pubblicità, i mass media fanno di tutto per gonfiare Madre Teresa di Calcutta. Lo stanno già facendo sulle televisioni, sui giornali. Benissimo. Nel libro c'è la testimonianza di un operatore. Loro sono andati a fare un filmato in India e avevano avuto, tra l'altro citano anche la casa che aveva fatto le pellicole, la Kodak, gli aveva inviato delle nuove pellicole sensibili all'oscurità. E cosa succede? Fanno delle riprese all'interno del luogo dove questi poveri moribondi vengono messi a morire senza nessuna assistenza o con assistenza quasi nulla. E le riprese riescono. Loro non avevano testato le pellicole. Le pellicole erano di buona qualità. E dice qua, citando sempre sia il regista e citando sia l'operatore, dice fa: io stavo per quasi in studio quando stavo vedendo le pellicole, stavo per gridare viva la Kodak, dice fa, perché la Kodak è a fronte delle buone pellicole, fa. Però il regista hanno detto: non possiamo dire che abbiamo filmato Madre Teresa di Calcutta perché la Kodak ha fatto delle buone pellicole. Diremo che la luce che c'era, che ci ha fatto riprendere i poveri, era la luce di Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta ha fatto un miracolo. E questo ci dimostra la falsità in cui si arriva pur di documentarlo. E questa frase in cui dice evviva la Kodak e che regista dice fa no, è il miracolo, è la luce di Madre Teresa di Calcutta, è riportata fra virgolette e c'è anche il nome di chi ha fatto le riprese. E questo qui significa chiaramente creare la menzogna, la falsità, fare qualsiasi cosa pur di ottenere pubblicità, pur di ottenere finanziamenti, pur di avere sempre qualcosa cui poter fare. Ma qual è anche uno scopo fondamentale di tutte le suore che si rifanno a Madre Teresa di Calcutta? È un'opera molto subdola. Loro non lo fanno appunto per i poveri, loro lo fanno con uno spirito missionario, cioè nel senso che il loro scopo è quello di far proseliti. Quando uno viene ricoverato nelle loro case, non ha diritto di ricevere né i parenti né gli amici, neanche se sta male, neanche se è morente. E addirittura ci sono le istruzioni in cui si dice che le suore hanno l'obbligo di battezzare di nascosto queste persone. Logicamente questo non si deve far sapere, perché logicamente gli induisti e i musulmani ne avrebbero qualcosa da ridire. E allora bisogna farlo di nascosto, in maniera tale che questa persona muoia da cristiano e viene indicato quali devono essere i comportamenti, i movimenti che le suore devono fare per battezzare di nascosto queste persone, cioè nel senso di dire, vabbè, tu sei incapace di poter decidere perché stai soffrendo, stai morendo, benissimo, io ne approfitto, tanto, come c'è scritto nelle case di Madre Teresa di Calcutta, fa, oggi vado in paradiso, perciò se vai in paradiso, meglio che ti vado in paradiso da cristiano, io ti battezzo di nascosto. Allora, poi si viene a raccontare che queste case si fa la cura delle persone, si curano le malattie.
Io, come dice spesso Franco, non riesco a capire se sia filosofia, se sia convinzione, se quello che dici è tratto da un qualche cosa.
È tratto da un libro.
Se ti sento poco, scusami.
Sì, beh, è un libro.
È tratto da un libro.
È tratto da un libro, ma fatto da chi?
Da Christopher Hitchin, che ha fatto un'analisi sul lavoro della Teresa di Calcutta.
Scusami, sono in diretta per caso?
Sì, sei in diretta. Sì.
Ecco, perché non ho la radio, non sento. Volevo, ecco.
Christopher Hitchens, La posizione della missionaria, teoria e pratica di Madre Teresa.
Guarda, io per tante cose, per la Chiesa, sono d'accordo, no? È così come per Maria Teresa di Calcutta, sono d'accordissimo. Però, con voi. Però, secondo te, tutti i pagani, ammesso per me, per te, per sì. me c'è, ammesso per te che ci sia un al di là, che sia esistito Cristo?
Beh, Cristo non è esistito.
Sono andati in paradiso,
no,
oppure...
Allora, forse non ci hai seguito molto bene, Comunque ti do la risposta per radio.
Scusa un momento, perché guarda, io ti potrei citare un qualche cosa. Se tu conosci le bucoliche di Virgilio...
Sì, fa cosina, sì.
All'ottava bucolica, al 75esimo rigo, 75, c'è scritto Numero Deus Impare Gaudet. Che significa che Dio gradisce il numero impari, che è la Santissima Trinità. Qui già Virgilio era alla ricerca...
Ma guarda che le triadi romane sono antichissime, Cerere, Liber, Libera, Marte, Giove, Quirino, Minerva, Giunone e Giove, le triadi romane erano antichissime.
Vabbè,
per
ma voglio dire che lui non credeva agli dèi.
No, no, ma vedi, questa qua
era un ispirato, già un
essere. No. Questo è il classico trucco dei cristiani di falsificare la storia,
se te lo
di dire
dico,
appunto.
Ho motivo di Dio, guarda, te lo
guarda.
Nella
natura degli dèi di Cicerone sono fatte sparire delle pagine dei copisti.
Comunque nelle bucoliche non è sparita questa frase.
Sì, ma la frase c'è, ma ce ne sono anche tante altre.
Ecco.
La difficoltà dei cristiani per i romani è di avere odio, no? Cioè il termine odio, adesso non mi ricordo le declinazioni latine, anche perché è mia figlia che mi dà ste dritte, perché io non so il latino, il termine odio non c'è, per cui hanno dovuto inventarlo attraversandolo da un'altra forma, perché l'invocazione non esiste in latino, cioè nelle vecchie declinazioni, dopo hanno dovuto costruirla dopo, cioè molto, molto recente.
Vabbè, Claudio, io...
Per cui il fatto che dopo Virgilio abbia messo questo, abbia fatto un altro, possono essere benissimo sia
sì, sì, no, ma
insomma è morto 19 anni avanti Cristo.
Vabbè, ti do una risposta di attualità.
La morte di Cristo.
Sì,
no, ma ti do una risposta di attualità,
anche,
guarda.
Anche Platone e Socrate hanno questa visione che dopo i cristiani usano per le loro funzioni. Però non è una questione di ispirazioni, è proprio un modo con cui lavorare, ma non perché siano ispirati col Dio unico. Comunque, tu puoi credere quello che vuoi.
Tu credi un'epoca in cui tutti credevano agli dèi? Così qualcuno invece si ispirasse a qualcosa di soprannaturale che era il Dio?
C'è qualcuno che cercava di avere una setta e di avere il mandato del Dio per avere possedere le persone. Questo è iniziato. E dopo questo si è radicalizzato.
Questa è la tua convinzione.
No,
vorrei
vero.
Tanto poterti, se avessi salute, poterti avere a casa mia e farti vedere certe cose, certi scritti, certe cose.
Ma guarda,
che
io
penso
dovremmo
discuterne per settimane e settimane,
sì,
comunque per carità, io ho telefonato solo perché sinceramente è molto contorto quello che state dicendo. Può essere che sia ignorante io,
ma è contorto,
difficile capirvi,
contorto,
insomma.
È contorto, sono d'accordo con te, è contorto.
Ecco, va bene?
Ciao.
Prima di lasciare un attimo, però, posso un attimo?
Sì, no, ma...
L'amica ha ragione, nel senso, in che senso ha ragione? Che quello che diciamo noi è estremamente contorto. Perché questo? Perché noi dobbiamo scardinare il condizionamento educazionale. Quello che lei dice su Virgilio e anche su altri autori, cioè il tentativo di... parlare del cosiddetto Dio unico non è una cosa che è stata fatta solo dai cristiani. Voi pensate che in quel momento stavano arrivando dall'Oriente tutte le religioni misteriche. Cioè Mitra, per esempio, il mitrianesimo, parlava, c'era anche là la visione di un Dio unico, o comunque di un Dio più importante degli altri o emanazioni. Per cui tutto questo si rifletteva anche negli scritti, che dopo i cristiani lo abbiano usato, con l'altro discorso. Quello che noi diciamo sempre, ricordatevi questo, il cristianesimo ha continuato l'operazione che ha iniziato Cesare Augusto. Cesare Augusto ha detto io sono l'uomo Dio e il cristianesimo l'ha continuata. Adesso lascio Francesco.
No, beh, ecco, io voglio fare un inciso così, tanto così sia chiaro in questo argomento, di dire ma i testi antichi dicono questo, dicono quell'altro. Allora voglio citare un argomento di attualità. Fra poco si aprirà a Venezia una mostra sui Maya, benissimo. Questa mostra sui Maya viene fatta dedicata a una popolazione che è completamente stata scomparsa e distrutta anche dai cristiani. Benissimo, quello che noi sappiamo dei Maya lo sappiamo dal vescovo dell'Anda, che è stato quello che ha distrutto il 90% della cultura Maya. Ebbene, quello che sappiamo, il 90% di quello che sappiamo lo sappiamo da lui.
Stati trovati iscritti, perché hanno bruciato i testi, però ho trovato l'iscrizione in pietra dopo.
Cioè, sì, no, però appunto, però quello che noi sappiamo, lo sappiamo perché lui, quando ha saputo che esistevano ancora gruppi di pagani Maya, ha distrutto tutto, ha distrutto tutta la loro cultura, tutti i loro testi, tutti quanti i loro oggetti, e dopo, quando è stato cacciato via perché forse era troppo debole, perché era troppo buono, perché aveva distrutto soltanto il 90% della cultura Maya, si è messo lui a scrivere, e quello che noi sappiamo della descrizione dei Maya lo dobbiamo il 90% a lui, che è stato il maggiore distruttore della cultura. Di conseguenza io devo pensare che la sua descrizione sia una descrizione tutta quanta oggettiva, staccata dal suo animo di persecuzione, del suo animo cristiano. No, io lo dubito, di conseguenza lo può benissimo aver modificato e aver falsato qualcosa. Comunque, chiuso questo inciso, torniamo sempre a parlare dell'opera appunto criminale e pericolosa di Madre Teresa di Calcutta. C'è un'altra testimonianza che è molto interessante, che è molto utile, e su come vengono fatte le cose all'interno delle case della provvidenza di Madre Teresa di Calcutta, ed è la testimonianza del direttore della rivista medica, una delle più importanti del mondo, che è The Lancet, e in cui lui ribadisce appunto la volontà chiara delle suore che si rifanno a Madre Teresa di Calcutta di usare la cosa della provvidenza. Cioè, per dare un'idea molto semplice, per Madre Teresa di Calcutta non bisogna mai programmare niente, non bisogna mai fare niente, bisogna sempre essere abbandonati a se stessi ed essere abbandonati alla provvidenza, perché Dio è provvidente e penserà a lui a sistemare le cose. E allora, lui disse chiaramente, visitando appunto queste case della provvidenza, dice, ci sono dei medici che si fanno vivi di quando in quando, ma di solito le suore e i volontari prendono le decisioni come meglio possono, cioè nel senso che le cure mediche approssimative, superficiali, vengono fatte dalle suore non preparate, da gente che arriva da una condizione di conoscenza molto bassa e deve utilizzare dei medicinali. Li fa e li usa al meglio, però lo fa perché la volontà dell'ordine è questa, di dire chiaramente deve essere la provvidenza, perciò la suora può essere non avere conoscenze mediche, non avere conoscenze farmaceutiche, però essendoci la provvidenza ci penserà Dio a non sbagliare il medicinale, ci penserà Dio a curarlo, di conseguenza meglio che le cose vanno così. E questa è una testimonianza che è riportata appunto dal direttore di Lancet, proprio perché si ribadisce sempre il concetto proprio della provvidenza. Ci sono addirittura delle testimonianze che vengono dall'interno dell'ordine, e c'è addirittura un'infermiera che dice che è stata stupita, ad esempio, vedeva che venivano usati gli aghi, venivano lavati solo con l'acqua fredda.
Qualche volta,
quando c'era tempo, quando c'era la volontà, quando c'era la voglia. E questo dice chiaramente, beh, tanto stanno morendo, ricevono poche cure mediche, e di conseguenza la provvidenza che ci penserà, che si sistemerà. E questa è una testimonianza che viene riportata per esteso appunto da uno che era all'interno di questa struttura a cui ha partecipato proprio come volontaria. Una cosa che ad esempio è significativa per quanto riguarda sempre il comportamento loro di dire chi deve soffrire perché assomiglia a Cristo, è un fatto che può sembrare curioso. Allora, ed è questa è sempre una testimonianza che viene dall'interno di un membro dell'ordine di Madre Teresa di Calcutta, dice testualmente, nel Bronx c'era un progetto di aprire un nuovo ospizio per i poveri. Molti dei senza tetto erano malati e avevano bisogno di una sistemazione più stabile di quella offerta del nostro dormitorio. Avevamo acquistato un grande edificio abbandonato dal comune per un dollaro, cioè, che vuol dire che il comune fa, ve lo regaliamo, dal punto di vista simbolico lo pagate e fa. Un collaboratore si offrì di dirigere i lavori e incaricò l'architetto di fare un progetto di ristrutturazione. La normativa ministeriale imponeva l'installazione di un ascensore per i disabili. Madre Teresa non voleva saperne. Allora il comune soffrì di coprire le spese per l'ascensore, ma la proposta fu respinta. Dopo tutte le trattative e i programmi, il progetto per i poveri fu abbandonato perché un ascensore per gli handicappati era una cosa inaccettabile. Chiuse virgolette. Testimonianza diretta. Cioè dire, questo è handicappato, benissimo, deve soffrire. E il comune si offre di fare quei soldi pubblici a dare a loro, perché la normativa lo impone di aiutare gli handicappati, di metterci un ascensore, e Madre Teresa di Calcutta, pur di non rinunciare a questo, di dire pur di non far soffrire le persone, è disposta a chiudere il progetto, tenendo conto che, non gli, che gli avevano dato un edificio grandissimo per un dollaro. E più di fronte all'opposizione diceva, no, allora, visto che non avrete i soldi, lo paghiamo noi del comune. E lei si è rifiutata di fare una casa perché il comune imponeva di rispettare le leggi che valgono per tutte. Allora le leggi valgono per gli altri. Ma perché lei rifiutava questa possibilità? Proprio perché diceva, se uno è sfortunato, se uno sta male, deve soffrire ancora di più. Meglio così. Cioè, questa è una testimonianza fatta da un interno, da una persona che viveva all'interno della comunità. E questo proprio è chiaramente il sistema di comportamento. E non è che loro lo facessero perché mancassero soldi. Sempre questa testimonianza dice, sul conto corrente, sempre del Bronx, dove hanno avuto un palazzo per un dollaro e dove il comune soffriva di costruire l'ascensore alle spese del comune, nei loro conto correnti c'erano 50 milioni di dollari. Cioè, non so se vi rendete conto della cifra. Benissimo.
Sono pari a circa 100 miliardi. Circa.
Cioè, 100 miliardi solo su un conto corrente della comunità del Bronx di Madre Teresa di Calcutta, e il comune gli dava il palazzo per un dollaro. Il comune diceva ti pago l'ascensore, ma Madre Teresa diceva no, perché c'è un altro particolare che dice sempre che è legato al costo della provvidenza, della sofferenza, soprattutto della provvidenza. C'era il caso di Roma, mi sembra, in cui la comunità aveva ricevuto dei pomodori in omaggio. Benissimo, le suore avevano talmente tanti pomodori, ed essendo una zona agricola, perché era una zona di periferia, tutti quanti avevano i pomodori. Cosa facciamo? Li buttiamo via? No, li facciamo conserva per l'inverno. Quando Madre Teresa di Calcutta seppe questa notizia, si arrabbiò perché non si dovevano fare provviste. Bisognava sempre lasciarsi fare alla provvidenza. Cioè,
comunque questo è un ordine del pazzo di Nazareth, eh?
Sì, ma infatti.
È Vangelo questo, cioè i Vangeli ufficiali. Cioè il pazzo di Nazareth, quando gli apostoli cercano di fare provviste perché sono preoccupati, no? E gli dice, ma come, non lo sapete? Io moltiplico i pani e i pesci, ma chi ve lo fa fare di costruire il futuro? Chi ve lo fa fare di cercare di provvedere per domani cosa potrà succedere? Tanto qua ci sono qua io che moltiplico i pani e i pesci. Cioè una bufala del genere, cioè una porcheria del genere, ha distrutto milioni e milioni di persone.
Ecco, allora... Agganciamoci a un discorso Madre Teresa con un argomento di attualità.
Ciao, dimmi.
Allora, c'è il caso della Ruanda.
Sì, sì.
Cosa?
Scusa. Ti penso che hai ripetuto Gesù di Nazareth.
Sì?
Voglio capire se è corretto questo, cioè esisteva Nazareth ai tempi di Gesù o no?
Io prendo quello che è ufficialmente come se fosse reale.
Sì, no, capito, perché delle volte si dice magari delle cose in modo abitudinario e purtroppo si fa un po' di confusione questo qua, secondo me.
Sì, Mino,
ti dallo per capirsi, insomma.
Mino, va a stabilire una verità storica, capito? Cioè, io non sono uno storico, neanche un archeologo. Uh-huh. A me mi interessa stabilire una verità dottrinale, cioè un percorso dottrinale.
Sì, sì, ma infatti.
Perché siccome mi vado avanti questi quattro Vangeli che sono una porcheria, e siccome questa porcheria ha distrutto la storia, cioè trasformato la storia, io devo partire come se questo fosse vero.
Sì, forse è più storico Pinocchio che Gesù di Gesù di Nazareth, cioè dal punto di vista storico è più facile che sia stato Pinocchio che Gesù di Nazareth, però siccome tutti ne fanno una campagna e dice che esiste, siccome esiste una descrizione, noi attacchiamo questa descrizione, insomma. Dopo
sì,
potrebbe essere
nato... dopo chiudo. Mi riferivo solo al fatto che dovevo trovare su un testo che il fatto di Nazareth sta a scambiare in pratica quando che gli ebrei si erano sparsi per il mondo, quando si è ritornati nella terra insieme, gli ha portato gli idiomi di tutti i paesi dove c'era stato. A che punto per esempio la A non aveva più il suono A, a seconda per esempio chi metteva un puntino, due puntini, tre puntini, da T sulla destra, eccetera.
Infatti non ha le vocali ebraiche.
Sì, sì.
Esatto. A quel punto il nazireno, perché sta scambiata nazareno, quindi tra una vocale, infatti dopo se andiamo alla ricerca, è effettivamente che abbiamo visto che Nazareth non esisteva ai tempi del segno dopo, quindi stava per dirne le volte come che poi nascere le discrepanze, come
sì, si magari c'era stato un villaggio che si chiamava in maniera diversa.
Sì, esatto.
Ovviamente.
Bon, ciao a tutti.
Va bene, ciao, grazie.
Ciao, 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 ciao.
Sì, beh, anche questa è una cosa che era già venuta fuori in un'altra trasmissione, no?
Sì.
Cioè, infatti, secondo Ivan, lui afferma che c'è stato uno scambio di vocali all'arrivo delle migrazioni, no? Cioè, non c'entra niente con la città di Nazareth.
Sì, sì, ma infatti.
Ma guardate che di cose ne troverete tantissime, cioè aberrazioni, cioè Gesù per esempio non è mai esistito, però esistevano tutta una serie di maestri gnostici, maestri adonisti, maestri misterici, e voi troverete delle tracce di questo, cioè di queste tracce voi ne troverete sempre, però questo non significa che Gesù sia esistito, significa semplicemente che esistono queste tracce, che esistono tracce di questo pensiero, ma non che sia esistita la persona, è mai esistita quella persona. Dai, Francesco.
Ecco, facciamo ad esempio un altro caso che è anche un argomento di attualità, perché uno dei responsabili dell'eccidio dei Tutsi in Ruanda è stato condannato di recente, proprio in questi giorni. Bene, e l'autore dice, fa, Madre Teresa ha mantenuto il silenzio, forse perché la leadership cattolica di quel paese si è resa complice del tentato genocidio della popolazione Tutsi nel 94. Ecco, io voglio ricordare in merito che in Italia ci sono anche 34 sacerdoti responsabili di questo eccidio che sono ospitati in giro, non so da chi e da dove. Di conseguenza, già questo è significativo, che ad esempio su un massacro di cui si parla di 800.000, un milione di Tutsi massacrati, Madre Teresa di Calcutta non abbia speso una sola parola contro questo massacro. Ma cos'è che ci interessa moltissimo Madre Teresa di Calcutta? E che secondo lei è il male assoluto in questa società? Lei combatte contro l'aborto. Difatti lei ha fatto tutte quante le campagne anti-abortiste, le ha sempre fatte. Lei si è sempre mobilitata perché combattere contro l'aborto, perché è sempre la provvidenza che deve provvedere a questo. E difatti anche in India tutte le campagne demografiche tentate hanno sempre avuto la condanna e la contestazione da parte di Madre Teresa, proprio perché diceva i bambini vanno fatti nascere, non importa se poi vanno a morire di fame o vengono a morire di malattia nei miei centri, perché in loro c'è vita. Ma questo è significativo, dice, se esiste una situazione non creare sofferenza, cerca di mantenere, di limitare questa sofferenza. Se esiste una situazione di povertà, cerca che non si manifesti. E invece lei no, lei è sempre stata in giro per il mondo, dicendo appunto che il peggiore guaio era l'aborto, nel senso che era giusto far nascere i bambini, ed era anche giusto che questi qua morissero di fame, o morissero di povertà, o stessero in condizioni disperate. Tanto erano ben voluti da Dio. E questo qua, nel libro, è sempre riportato che i suoi interventi in tutte quante le parti del mondo affinché ci fosse una normativa contro l'aborto. E questo qui l'ha sempre fatto, ma proprio a lei non gli interessava che poi questi bambini andassero a morire. No, l'importante è che andassero a nascere. Ecco, un'altra cosa che ben pochi sanno è il comportamento che ha avuto Madre Teresa di Calcutta da chi ha avuto le donazioni. Qui è riportato una donazione molto interessante. Un certo finanziere americano, un certo Charles Keating, ha dato a Madre Teresa di Calcutta $1.250.000.
2 miliardi a rotti di lire adesso.
Ecco. Ha dato, fatto queste donazioni, le ha inviate a Madre Teresa di Calcutta. Benissimo. E questo qui è finito sotto processo, condannato per truffa, poi diremo che cifra. Benissimo. E cosa ha fatto Madre Teresa di Calcutta? Madre Teresa di Calcutta ha scritto al tribunale implorando la grazia, implorando di essere gentili, di non condannarlo, perché questo era un uomo che aveva fatto molta carità, perché è stato sempre molto gentile, e fa: noi non ci occupiamo né di affari, né di politica, né di tribunali, e il nostro consiste nell'aiutare i poveri, lei dice, fa, e questa persona, io non so per cosa voi la processate, e ha sempre dato soldi alla nostra comunità per combattere la povertà. Il giudice si è sentito in dovere di rispondere a Madre Teresa di Calcutta, ha risposto a livello personale, ha detto, fa, i soldi che lei ha ricevuto vengono da delle truffe, vengono da delle ruberie. E nella lettera in cui scrive Madre Teresa di Calcutta dice, fa, i soldi che lei ha ricevuto in beneficio sono stati rubati da altri. E diceva, la persona che lei difende, qua dice testuale, fa, è stato condannato, Keating è stato condannato per aver frodato oltre $900,000 a 17 individui. Queste 17 persone rappresentano a loro volta 17.000 cittadini ai quali Mr. Keating ha rubato $252 million. Benissimo, e lui si dice, fa, guardi che i soldi che ha avuto in donazione per i suoi poveri, soldi rubati della gente che è andata povera perché si è trovati i loro fondi pensioni, i loro risparmi, ben farebbe a mettersi in contatto con noi che noi gli andiamo a indicare le persone a cui questi soldi appartengono. Farebbe bene a lei a restituirli a chi adesso è diventato povero, a chi li appartenevano, a chi con l'astuzia, con l'inganno sono stati portati via. Benissimo. Questo libro è uscito dopo 3 anni di questa lettera. Madre Teresa di Calcutta non ha mai avuto neanche il coraggio di rispondere, non ha mai avuto neanche proprio l'onestà di dire sì, guardi, lei dice una cosa vera. No, non gli ha neanche risposto. Si è tenuto i soldi e queste persone...
Perché ha costruito i poveri, no, Francesco? Così è...
Sì, perché cioè, 17.000 persone in povertà sono altri 17.000 poveri.
Esatto. Non
è un bel affare, insomma. Se poi crei i poveri si guadagna anche sopra, l'affare è ottimo, soprattutto per loro. Benissimo. Dopo lei, Madre Teresa di Calcutta, sappiamo che è albanese, e lei, pur di avere la possibilità di poter entrare e di poter controllare la povertà, di poterla sfruttare, di far vedere chi aiuta, lei si è recata anche in Albania.
Una parola solo vuoi dire che a Francesco.
Sì.
Francesco,
sì.
Mi ascolti? Via.
Sì.
Allora, a proposito di Madre Teresa di Calcutta, io ho una registrazione fatta un giorno dalla RAI, no? Quindi ho le prove di quello che dico, e c'era anche Sergio Quinzio in studio,
sì.
Dove è stata fatta un'affermazione del genere. Volevo chiederti se corrisponde in realtà. Madre Teresa di Calcutta in India non è amata. Questa qua è stata una frase che mi ha colpito molto durante la discussione che hanno fatto. E poi si parlava soprattutto della triste vicenda di Bhopal, dove
sì. Infatti stavo per arrivarci.
Ecco, guarda. Dove Madre Teresa, quindi ne hanno parlato in studio, insomma, durante quella trasmissione, e appunto riportavano delle domande che aveva fatto un giornalista, dicendo appunto a Madre Teresa, nel momento che lei correva a soccorrere quei poveri disgraziati, diceva, ma senta, si rende conto lei che... Questa gente sta morendo perché ci sono delle industrie americane, eccetera, che in territorio, in questi territori fanno di tutto purché di fare delle cose legali nel rispetto sia delle persone che dell'ambiente. E quindi lei, che è un personaggio e potrebbe anche dire la sua, dovrebbe protestare contro queste grosse multinazionali, no?
Sì.
E allora lei ha detto che lei non farà mai una cosa del genere perché lei vede solo nei poveri che soffrono e soprattutto la figura, la faccia di Dio.
Era giusto che soffrono, perciò.
Ecco, il commento però del giornalista è stato che lei non poteva certamente scagliarsi contro queste multinazionali perché in un certo senso riceveva grossi aiuti.
Ecco, difatti sul libro dice che quando è successo il fatto di Bhopal, che ha provocato migliaia di morti e migliaia di feriti, di gente che è diventata cieca con i polmoni bruciati, lei è subito corsa là, immediatamente, senza che si sapesse il motivo, che poteva essere anche una disgrazia naturale, che purtroppo non è stata. Lei appena uscita dall'aereo ha detto 3 parole, perdonate, perdonate, perdonate.
Ecco, vedi,
cioè,
dietro questi
riporto testuale esiste anche il filmato di questa scena, cioè
sì,
nel senso che ti trovi con delle persone che sono cieche, con i polmoni bruciati, dopo che sono stati 2.500 morti accertati, ufficiali, e migliaia, cioè, di gente ferita, senza che si sappia il motivo. Probabilmente lei lo sapeva, che era un motivo di dolo, cioè c'è stata proprio l'intenzione, cioè la mancanza di cura dell'impianto. Lei scende dall'aereo e per bloccare qualsiasi protesta, qualsiasi ribellione, perché se uno ti dice fa i tuoi cari sono morti perché l'industria non ha mantenuto i livelli di sicurezza,
certo,
la gente protesta.
Però
lei scende dall'aereo e dice perdonate, so, perdonate, perdonate.
Però vedi come al solito.
E si fa fotografare, io ho qui la foto, che lì sta curando un bambino di Bhopal, ustionato dalle fughe, però lei dice alla gente fa perdonate.
Cioè, sì, no, ma vedi, di fronte agli atteggiamenti di queste persone che si definiscono religiose, cristiane, cioè, è sempre molto difficile dare un giudizio, perché come si fa a giudicare una persona che corre in soccorso di una persona magari...
No, io non ho problemi da...
Lo so, vedi, ma la maggior parte delle persone sono state abituate a considerare Madre Teresa come una santa Madre Teresa di Calcutta.
È quello che sto predicando.
E allora, vedi, non si può mai mettere in discussione quello che fa un santo, cioè...
Ah, sì. No, si deve mettere in discussione.
No, ma lui è cristiano.
Sì, sì, sì.
Sì, è questo il discorso che volevo dire,
certo.
Cioè, voi probabilmente mentre parlate create degli scandali enormi, create anche del disorientamento nelle persone che vi ascoltano, perché una persona come Madre Teresa, vabbè, se parliamo di Gesù Cristo 2000 anni fa, magari qualcuno può dire, beh, 2000 anni fa non c'ero, ma Madre Teresa è un personaggio dei nostri
sì, giorni. Sì, ma anche viene molto gonfiata, cioè viene molto caricata, sì, viene molto utilizzata, cioè nel senso che un cristiano quando ti dice...
Tu lo sai Marco che c'è Ersilio Tonini che la sta usando per coprire Giordano adesso?
Vedi.
Sì. Siamo a questi livelli,
cioè, le vie del Signore, cioè, sono infinite, però io sentivo anche la parola Giordano, l'ho sentita anche nel Nuovo Testamento, ma era un fiume, mi sembrava,
sì, è un fiume, è ancora un fiume ufficialmente,
non
un
faceva
fiume.
Certamente
un po' inquinato ma è ancora un fiume,
insomma un fiume, sì, ma comunque non faceva usura alla compagnia varia, vero? No, è un Giordano di tutta un'altra natura, però come volevo dire, certo che così trovarsi di fronte a personaggi come Madre Teresa di Calcutta, voi certamente sparate, insomma.
No, guarda, questo è un libro che è uscito, che è uscito negli Stati Uniti.
Perché vedi, non può essere una cosa o l'altra, cioè non può essere possono essere tutte e due le cose. Cioè Madre Teresa o era una santa o era insomma una farisa.
No, beh, per i cristiani era una santa.
Sì, lo so, o è l'una o l'altro, insomma.
No, cioè per i cristiani...
Proprio per essere una farista si diventa santi fra i cristiani.
Sì, sì.
Adesso fanno santo quello in Croazia che ha partecipato ai campi di sterminio. Hanno fatto santo quest'altro che aveva tentato di bloccare e far che gli uomini non siano tutti uguali. Ha fatto santa quella che aveva parteggiato per i monarchici durante la rivoluzione francese, cioè per i clericali durante la rivoluzione francese, subito dopo che Wojtyla ha detto che belli i principi della rivoluzione francese. Cioè, non stiamo a giocare in bussolotti, insomma.
Va bene, ecco, io vi ho portato il mio contributo.
Grazie.
Sì, ciao. Sì, difatti appunto io stavo appunto per arrivare appunto a Bhopal, sull'edizione inglese di questo libro che si chiama appunto La posizione della missionaria, c'è anche la foto in cui si vede appunto Madre Teresa di Calcutta, ben fotografata come sempre, cioè, probabilmente aveva di buoni fotografi, insomma, forse si davano la pornografia, era meglio, cioè il risultato era migliore. Comunque si vede Madre Teresa di Calcutta piegata su un bambino ustionato dall'industria chimica di Bhopal, però lei quando è arrivata a Bhopal gli ha detto alla gente, fa, perdonate, difatti appunto dice, fa, non si trattava, nel libro dice appunto, successivamente all'indagine emerse una lunga serie di negligenze e si scoprì che precedenti segnalazioni di pericolo all'interno del stabilimento erano state accantonate o ignorate. Non si trattava di un intervento divino. Però lei è subito partita, appena è arrivata ha detto, fa, perdonate. E questo qua proprio è tipico, cioè di dire, infatti lo dice anche appunto l'autore, dice, facendo così si è offerta come possibilità di contenimento di ogni indicazione laica, cioè nel senso, se voi morite, se voi soffrite, benissimo, fate una cosa appunto che a Dio piace.
Dimmi. Pronto?
Sì, sì. Dimmi.
Senti, io... anche prima di queste cose pensavo, perché Maria Teresa di Calcutta non combatte la povertà?
Perché la povertà è la sua passione, lei vive, gli piace vedere i poveri soffrire.
Io, guarda, non adesso, che adesso è morta, ma io quando la vedevo per televisione, anche la facevano vedere anni fa, no? Io dicevo, ma perché Madre Teresa di Calcutta permette tutto questo?
Perché questo gli dava piacere.
Perché li creava, perché creava
l'effetto... E se lei non avesse avuto i poveri, che faceva?
Non diventava santa.
No?
Doveva affrontare la vita con le sue mani e non attraverso gli altri.
Lei doveva invece combattere la povertà, ospedali per la gente ammalata, creare situazioni non...
Invece lei combatteva affinché la gente non venisse curata. Perché se
infatti lei impediva.
Se la gente veniva curata, poteva costruirsi la vita.
No, stai attento, io non ho letto niente di Madre Teresa, ma nel mio modo di pensare, capisci? Il mio modo di pensare, senza libri, senza, diciamo, io dicevo, fra di me, sai. Perché lei non combatte questa povertà? Questo dicevo io. Perché lei permette che queste, quei potenti, che lei aveva modo di parlare con i potenti, perché non eliminava quella povertà? Questo io intendevo nel mio io.
E hai fatto bene, era il pensiero giusto, era.
Capisci?
Certo.
Ah, non adesso, non perché me ne frega niente che ha fatto santa, che cosa ha avuto, chi santi, chi sia. ma anche prima, nel mio io pensavo, nella mia ignoranza anche, dicevo perché permette tutto questo, questa povertà, che lei aveva sempre a che fare con i potenti, perché i potenti non eliminavano quella...
Perché lei
perché gli davano anche i soldi?
Questo è che io penso, perché se non penso dire era santa, ma come era santa? Ponderare bene, ma a chi vogliono darla a bere, scusa?
Alla gente.
Nella mia ignoranza, sai, perché io non ho detto niente, neanche non mi interessa, perché tanto io calcolo lo stesso, non mi occorre cose, perché tanto sono tutte farfalucche. Ciao.
Ciao, bella.
Sì, sì, ma...
Questa è la vita, Francesco, la pulsione di morte ammaglia la persona.
Sì, ma
la
difatti...
persona si nutre della pulsione, si nutre della gente che sta soffrendo, che la gente sta male.
È il Dio che glielo dice, non è un'invenzione dei cristiani che a un certo punto sono impazziti, cioè questo qua avviene non perché un cristiano degenera e tradisce il messaggio.
Il pazzo di Nazareth dice, ma tanto dei poveri, i poveri li avete sempre con voi,
sì, avrete sempre
quello
con voi.
Che volete, cioè, sono bestiame di un gregge che sono voi dovete condurre, perché voi siete i pastori del gregge.
Sì, difatti, questo chiaramente è sempre è uno dei principi fondamentali della religione cristiana.
Sulla Radio Gamma stai parlando.
Ascolta, ma state parlando voi?
Sì.
Che argomento avete che non so capire?
La macellaia dell'India.
Stiamo parlando di Madre Teresa di Calcutta.
Stiamo parlando della macellaia dell'India.
La macellaia?
Sì, la Teresa di Calcutta.
Perché era una macellaia?
Certo.
È un'ora che ne stiamo parlando, amica mia. Non so cosa tu stai ascoltando.
No, perché ho appena cominciato a sentire quella donna che ha detto che lei...
Sì,
perché, che...
sì. Anche lei aveva fatto quel pensiero. Cioè non si riusciva a capire perché o per come.
Beh, anch'io... metti palo indietro, sento Padova.
Sì, sì, sì.
Ascolta, anche me... cioè, aiutava i poveri, però tentava di sollevare quelle famiglie, quella gente così povera.
No, aiutava i poveri.
Ah.
No, aiutava i poveri.
Aiutava i poveri.
No, assolutamente.
Ah.
Li faceva morire. Senza, diverso.
Con scarsa, quasi inesistente assistenza medica.
Ma allora fanno santa lo stesso.
Ma certo, perché lei era un agente di propaganda cattolica. E ha potuto entrare in India, ha aperto una breccia in India, no? Dove ci sono gli induisti, dove ci sono altre religioni.
Sono i cattolici, sono minoranza, lei ha la possibilità di aprire un nuovo mercato.
È una cosa proprio che va...
No, ma guarda che quasi tutti i santi cattolici sono così,
Sono tutti così.
Ma ora anche mi sono santa che sei 15 anni che rancuro mio marito infermo.
No, tu sei una persona seria dal punto di vista sociale. Cioè, sei una persona... Invece i santi riescono a sera, cioè è la parte peggiore del sistema sociale che vive sulle sofferenze altrui. E allora quelli vengono fatti santi dai cattolici, perché procurano dolore.
Questo è grande.
Sì.
Questo è grande perché guarda, mico sempre capito, ma chi santi gli ha fatto qualcosa per diventare santi, che poi non so come gli abbia fatto fare santi.
A spese degli altri,
a
spese contro gli altri.
È molto forte, Ripeti un milione di volte che Francesco è la più grande montagna del mondo. Tu ripeti un milione di volte Francesco è la più grande montagna del mondo, ti convinci che Francesco è una montagna. Beh, e così si fa con la propaganda.
Si chiama suggestione.
No? Ho capito.
Crea la suggestione.
Se il detersivo lava più bianco un milione di volte, alla fine anche tu riesci a magari a provare il detersivo perché lava più bianco.
Ma allora, come Sant'Antonio da Padova, come...
Ma è un altro assassino di professione. Sa quanti che ne ha copà? E ne ha macellato centinaia dei catari. Lui ha fatto uno dei concili in cui si è deciso il massacro dei catari.
Ma vuoto che questa la Chiesa
lo sa benissimo. Ma guarda che il Papa era un mandante, cioè
Ignazio di Loyola, il fondatore dell'Inquisizione, quante persone ha bruciato?
Il Papa
eppure è santo.
Ha detto ammazzateli tutti, tanto dopo Dio sceglierà i suoi. A Torino e Padova e altri insomma massacrarono i catari.
Sì.
Sant'Ignazio di Loyola, che era un duro, sempre gli è successo.
Che è mio marito, che nome sei Ignazio mio marito.
Comunque Sant'Ignazio di Loyola, lui gli ha preso un colpo, una cannonata in mezzo alle gambe, gli ha spezzato le gambe e gli ha portato via tutto. Bene, siccome lui non camminava male quando gli hanno ricostruito, si è fatto spezzare le gambe ben 2 o 3 volte, finché non era abbastanza dritto, a freddo, senza anestesia.
E dopodiché è stato abbastanza abile a far torturare tutti quelli che non pensavano come lui. Cioè la tortura dell'Inquisizione l'ha messa a punto lui, come sistema giuridico,
l'ha codificato,
notarile, eccetera. E lo hanno fatto santo, perché...
Mi fai proprio pensare un pochino adesso.
Mi spero di farti pensare a tanta gente.
E di Loyola ha scritto un libro che si chiama Imitazione di Cristo.
E mi ora che sto soffrendo da 15 anni con un uomo infermo.
Ecco, per la Teresa di Calcutta ti direbbe che devi soffrire ancora di più.
Ancora di più?
Sì.
Ma, cioè, tutte le persone che vengono a trovarmi e mi dice ti meriti il paradiso, ti tenere in paradiso. No. Ma che discorso che è questo qua?
Appunto, mi spero che ti allevi le sofferenze e che stai meglio, che succeda qualcosa.
Mi sto passando l'inferno qua.
Sì, in effetti sono convinto, sai, tante persone passano l'inferno.
Mi sto passando qua l'inferno.
Sì. Immagino.
Perché mi dice, se sempre sta povero, se sempre sta umiliato, sempre lavora tanto, e adesso ne ha vecchiaia, me la prepara anche a questa qua. Perché lei ha 57 anni, e ne ha 72, mio marito. E ne ha vecchiaia, e ora mi gusta bene a cosa qua. Allora, mi merita il paradiso, mi merita l'inferno, o mi merita cosa qua? Se ho merito, cagremo noi altri?
Io no, non credo né nell'inferno né nel paradiso, credo che la vita si costruisca, però... Se posso farti un
Auguro... mi dico questo, che quello che ne può succedere negli altri è quello che succede nei nostri corpi perché succede qualcosa che non va, e te la devi subire... Che non è né Cristo, né i santi, né Madonna che ti possa mandare questo male. Mi parlo così. Mi credo che sia perché qualcosa sta spezzando il nostro corpo.
Sì, sono d'accordo con te.
Sono
d'accordo con te.
Sì, perché le persone che vivono una vita magari mangiano e bevi, dorme, mio marito non ha né bevù né fuma, eppure ha fatto un ito su celebrare a 57 anni. Allora dico, perché ora mio marito? Non ha mai visto male, si prende in chiesa, si è cattolica, eppure, e dice, quello va, e invece non c'è niente vero, non c'è niente vero perché le persone che biastema, che tira, che fa, e c'è qualche cura in macchina a 75 anni. Sì. E ora mi domando, è che c'è sempre da domandarsi.
E bisogna domandarsi sempre. Sì.
Sempre, caro, e sento che non te ne catti, mi ne sento angolo a dire, a finire il discorso. Perché dopo ti trovi la persona che ti dice, perché non te ne fede, e ora ti c'è senza fede.
E allora dire che sei un matto qua a Radiogamma, che fede che ne è ancora meno. Manco così te nascondi.
Perché la fede? Cosa che vuol dire la fede? Cosa vuol dire? E siccome la medicina allora? Quando che la medicina, tu hai un tranquillante, te senti sicuro, tu hai letto, stai tranquillo, no?
Sì. Fede vuol dire distruzione, autodistruzione.
Dopo la fede è lo stesso, perché se la fede ti aggatti, se no ti sei, ma che fede? Eppure ho persone che hanno fede, che vede miracoli, che io riga sempre miracoli su tutte le cose che succede in casa.
Sì.
Io lo so. E dico, ma dov'è che vivi di miracoli? Ma anche una basequa, magari una malattia, se sta meglio poco tempo, proprio la Madonna ha fatto un miracolo. Questa qui sì, proprio non so buona a metterla su da stomaco.
Se ben che non te la metti su da stomaco, perché quando te la metti su da stomaco si finia.
Perché cioè, quello che chiedo, sento, ammettiamo che te metti, Dio, sento, perché mi sto trambalante come fede. Però quello che chiedo a quello che sarà supremo, no? Chiedo che mi dà la forza e un po' di seduta per curare mio marito, finché sta qua. Ma hai gatto, Nacchia, io sento perché sei morto in 15 anni con itos.
Sì, no, è vero.
Con tutto quello che ha passato. Eppure, gatto e Nacchia stare qua, vuol dire che ora...
Cos'è
la tua idea? Mi domando sempre. Va bene?
Va bene.
Ciao.
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 Ciao, ciao. Sì, ecco, allora, a parte questa
dovremmo chiudere.
A parte questa testimonianza, appunto, quello che noi volevamo ribadire è sempre di non lasciarsi condizionare dalla pubblicità, dalla falsità, dalla menzogna. Nel caso di Madre Teresa Calcutta hanno molto pompato, molto gonfiato, perché torna utile. Noi abbiamo deciso di fare questa trasmissione parlando e demistificando l'opera, chiamiamola criminale, di Madre Teresa di Calcutta, proprio perché è uno strumento che adesso viene molto utilizzato proprio perché serve a creare un nuovo consenso.
Pronto?
Cioè, abbiamo voluto inserire...
Buongiorno.
io dico una cosa, qui briganti che sei a Roma, quelli lì sanno benissimo che non c'è niente, perché non farebbe tutto quello che fa. Perché se ci fosse un qualcosa non farebbe tante cose per andare in paradiso, ma siccome che fai i loro porchi comodi, che loro hanno anche studiato, lo sa benissimo che non c'è niente. Non c'è niente di niente. E loro fa i suoi sporchi interessi, perché tanto sa che non c'è né paradiso né questo né quello. Ma scusatemi un po' di rabbia. Arrivederci tutti.
Beh. E la rabbia ce l'abbiamo anche noi, vero Francesco?
Sì, ma questo qua è proprio significativo. D'altronde è sempre un'astuzia che loro utilizzano, cioè nel senso che utilizzano questi strumenti come strumenti di dominio, di potere, proprio per annientare le persone, e tramite l'annientamento delle persone loro fanno questo. Nel senso che il discorso è questo qua, il loro valore, la loro possibilità gli viene data appunto perché riescono a dominare, riescono a rendere schiavi, cioè. Noi pensiamo che il successo delle persone come pagani sia quando le persone riescono a costruirsi, ad affermarsi, a scoprire, a conoscere, e devono lavorare su se stessi e sul mondo che li circonda. Per i cristiani, per i monoteisti, il loro successo è quante persone riescono ad annientare, quante persone riescono a bruciare, quante persone riescono a rendere in povertà, quante persone riescono a rendere in miseria. Lì è il loro successo, cioè nel senso che pongono su chi è intorno la volontà, il dominio, fanno qualsiasi cosa e di conseguenza loro lo utilizzano questo, il loro successo è questo. Questa è la differenza sostanziale fra noi pagani e i cristiani e i monoteisti, cioè che loro dicono fa, noi cristiani ci possiamo affermare soltanto nel momento sicuro in cui possiamo dominare, annientare e distruggere, e questo qua per realizzare noi stessi abbiamo il diritto di distruggere qualsiasi cosa, abbiamo il diritto di annientare qualsiasi cosa, di bruciare, di falsificare, di creare menzogna. Madre Teresa di Calcutta l'ha fatto. Io voglio diventare santa, voglio che altri mi considerino una santa, benissimo, utilizzerò i poveri.
Non prendiamo più telefonate, Francesco, non possiamo più perché sono le 4:30, adesso si arriva Mario.
Ecco, di conseguenza proprio è un classico, cioè nel senso che proprio anche il comportamento di Madre Teresa di Calcutta non è stato un comportamento dettato dalla sua follia singola, ma è stato dettato dalla follia del cristianesimo, cioè il cristianesimo è questo, cioè la volontà di dominare, di distruggere, di annientare. Non importa se uno deve, per essere santo, bruciare 1.000 persone, 2.000 persone, però se deve bruciare un intero paese, non importa, perché questo qua gli permette di realizzare lui. Noi pagani diciamo questo non lo puoi fare, noi diciamo devi lavorare su te stesso, devi cercare di capire cosa sei, dove vuoi arrivare, e devi cercare di entrare in contatto nella maniera positiva, nella maniera migliore con quello che ti circonda, col mondo che ti è intorno. Cioè tu devi pensare che il mondo che è intorno ha lo stesso diritto di vivere che hai te. Tu ti devi, va bene, affermare, devi farti conoscere, devi scoprire, però quello che tu fai lo devi sempre fare tenendo conto che anche gli altri sono al tuo stesso livello, hanno la tua stessa possibilità, sia che siano cose, sia che siano persone, sia che siano oggetti, sia che siano animali, sia che sia il mondo, sia che siano pianeti. E di conseguenza questa è la differenza. Sì. È diventa sostanziale appunto fra noi appunto pagani e i cristiani. Cioè i cristiani questo non lo fanno, loro hanno sempre sul discorso del potere, cioè del poter conquistare, del poter dominare.
Qui chiudiamo la trasmissione, è arrivato Mario, la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Ci risentiamo alle ore 19 con la trasmissione. Arrivederci, a risentirci, questa trasmissione magia, stregoneria, paganesimo, è arrivato Mario, e a risentirci alle ore 19.